Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, bentornate, bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda tutti i venerdì dopo il GR delle 10.30. Rimarremo insieme fino alle 11.30 per parlare come sempre di sanità e della burocrazia legata alla sanità. In redazione Cora Ranci, in studio Elena Mordiglia e accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, i contatti della diretta per cominciare 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi abbiamo i contatti della trasmissione, quindi la casella di posta elettronica 372@radiopopolare.it, una pagina di Facebook che potete seguire, poi tutti i nostri podcast sul sito www.radiopopolare.it. Torniamo dopo la campagna di abbonamento e Vittorio, andiamo a raccontare di che cosa parleremo in questa puntata di 37.2.
In questa puntata risponderemo a tante domande che si sono anche accumulate in questo periodo. Poi parleremo di cosa sta accadendo sui brevetti e cosa è accaduto alla riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è stata cancellata. Ci porremo poi il problema della Regione Lombardia. È stata approvata una legge che riorganizza la sanità lombarda, ma nel frattempo che cosa sta accadendo qui in Lombardia con i servizi? Torneremo poi a parlare del caregiver, cioè di un progetto di legge che potrebbe finalmente cambiare anche la situazione delle persone con disabilità e di chi le assiste. E quindi la quarta puntata del nostro podcast Cura di Genere. E come al solito, appunto, tante informazioni, molte risposte alle vostre domande sulla pandemia e non solo.
Nel frattempo ricordiamo anche che proseguono le attività legate all'osservatorio coronavirus. E quindi i servizi, lo sportello psicologico di ascolto e intervento per l'emergenza Covid-19, che risponde alla mail emergenzacovid19@unimib.it, l'associazione Avvocati per Niente Onlus, che risponde invece alla mail info@avvocatiperniente.it, e poi diamo come sempre i riferimenti invece del difensore regionale della Lombardia, di cui tante volte abbiamo parlato e abbiamo consigliato di rivolgersi a questa figura, che risponde al numero 02 67 48 24 65, difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it. E insomma potete scrivere, diciamo sempre queste informazioni in apertura, per cui se le perdete andate a recuperarle anche nel podcast. E allora andiamo a introdurre, Vittorio, la nostra prima ospite.
Abbiamo al telefono Monica Di Sisto, giornalista, vicepresidente di Firewatch, grande esperta sulle regole del commercio internazionale.
Ciao, buongiorno ai vostri ascoltatori.
Buongiorno a tutti e a tutti ancora una volta i nostri ascoltatori, e buongiorno a Monica Di Sisto. Monica, ci conosciamo da tanti anni, per cui ci diamo del tu.
Spero di sì.
Ecco, allora, qui c'è questa notizia. Avevamo lanciato una campagna fortissima per cercare di riuscire a condizionare le decisioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che era arrivata alla riunione interministeriale finalmente del 30 novembre 3 dicembre, dove all'ordine del giorno c'era la questione della moratoria sui brevetti, sui vaccini, sui kit di diagnostici e la socializzazione del know-how. Una campagna che abbiamo realizzato raccogliendo 10.000 fotografie con persone con davanti una candela accesa in ricordo dei 10.000 decessi per Covid in media ogni giorno dall'ottobre dell'anno scorso, quando India e Sudafrica hanno avanzato la proposta di moratoria, ad oggi. Abbiamo mandato una lettera a tutti i professori e i direttori delle scuole, i presidi di facoltà, chiedendo di parlare di questa questione della moratoria sui brevetti nelle scuole. Poi però c'è stato il colpo di scena. È stata cancellata la riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Perché è stata cancellata e che cosa accadrà adesso sul piano istituzionale? Tu che conosci i segreti interni a questa istituzione.
Beh, innanzitutto è stato abbastanza un colpo di teatro, ma come sempre la realtà supera l'immaginazione. La variante Omicron praticamente ha sorpreso i delegati sulla porta degli aeroporti stavano appunto preparandosi per partire, alcuni erano già partiti, sicuramente i negoziatori erano già a Ginevra, ma c'erano già alcuni paesi che non potevano partecipare come i paesi del Pacifico. In realtà quando ci si è resi conto che Ginevra e quindi la Svizzera ha impedito all'Unione Europea di partire da Bruxelles, allora diciamo i giochi sono cambiati e si è capito che purtroppo si doveva in qualche modo provare a cambiare diciamo le date, perché non era possibile prendere una decisione in queste condizioni. Chiaramente appunto, come al solito, la realtà è sempre più spiritosa di quanto noi riusciamo a immaginare. La verità vera è che però questa ministeriale appunto era importante soprattutto per avere un confronto serrato e serio sull'agenda e per arrivare di nuovo ad un confronto faccia a faccia dei ministri, che di solito è sempre diciamo più efficace del confronto tra le delegazioni tecniche. Che cosa succede adesso? Innanzitutto c'è stato insomma un aggiornamento online tra i ministri e si guarda a marzo come possibile scadenza nuova, però diciamo soprattutto Sudafrica e India, che sono stati promotori della richiesta di deroga alle regole di protezione dei brevetti sui beni Covid, hanno chiesto che comunque il Consiglio si esprima sul TRIPS waiver, perché può farlo non dovendo fare nessun tipo di innovazione legislativa o regolamentare, ma essendo banalmente una cosa già prevista e applicata per l'AIDS, che si potrebbe tranquillamente riapplicare in questo caso. Basta una decisione del Consiglio Generale, che si può riunire appunto anche online. Quindi la richiesta che è venuta fuori nelle scorse ore è questa, cioè di cominciare a mettere dei paletti sui temi più caldi, appunto quello dei brevetti e quello dei sussidi alla pesca, in modo da potersi presentare a marzo con diciamo una strada più libera verso un accordo più sostanzioso e più complessivo. Diciamo che finalmente anche la direttrice generale si è mossa in questo senso, anche insomma ci sono altre, diciamo in queste ore si sono levate altre voci, poco prima della partenza appunto per Ginevra Biden aveva detto che era irrinunciabile una scelta in questo senso, la Commissione Europea purtroppo tace ancora, siamo molto preoccupati per questo,
allora,
è la cosa che ci preoccupa di più.
Allora noi siamo di fronte a questa richiesta che è fondamentale, cioè sospendete i brevetti, permettete a tutte le aziende che sono già in grado di produrli, date tempo ad altre di poter riconvertire la produzione sapendo che non si troveranno di fronte allo scoglio dei brevetti, in modo da far arrivare i vaccini in tutto il mondo nel minor tempo possibile. È l'unica strada per cercare di ridurre la possibilità di formazione di varianti. Lo diciamo da ormai un anno, l'obiettivo è quello di vaccinare anche le persone dei paesi più deboli, più poveri. Sappiamo che in Africa la percentuale delle persone vaccinate non arriva a superare il 6%, lo chiediamo per una questione di diritti rispetto a loro, ma lo chiediamo anche per quello che abbiamo definito un sano egoismo per noi. Se si riduce la possibilità di formazione di varianti, questo mette al sicuro anche noi. Noi non sappiamo quanto ancora sarà aggressivo Omicron, sono dati ancora che non abbiamo, ma non è l'ultima variante, potrebbe arrivarne un'altra e tutto ripetersi. Allora la domanda che ti faccio, sempre nei tempi purtroppo radiofonici ristretti, è questa: ma perché l'Unione Europea, la Germania, la Francia e l'Italia continuano a bloccare questa possibilità di moratoria sui brevetti? Qual è la ragione vera?
Ma in realtà, come è sempre, una questione religiosa, cioè non si vuole, come nella WTO, questo lo abbiamo visto tante volte, no? Ci sono dei dogmi, quello della protezione brevettuale è un dogma. In Italia in particolare ci sono delle lobby fortissime legali, perché noi siamo la sede di alcuni degli studi legali che fanno più affari sulle registrazioni di brevetti. Chiaramente non parliamo di brevetti cruciali, strategici come questi, perché il grosso dei loro affari sono brevetti che spesso non verranno mai sviluppati a livello industriale. industriale, ma basta fare la pratica e loro incassano. Quindi il tema vero è che stanno facendo purtroppo da molti anni, e in Italia poi in questo periodo tantissimo, una pressione fortissima, quasi quotidiana, soprattutto sul MISE, sul Ministero dello Sviluppo Economico, per avere più fondi, cosa che hanno avuto. Addirittura hanno inserito delle previsioni di rafforzamento dei brevetti all'interno del PNRR, come se ignorassero che invece per la ripresa e la resilienza ci vuole una condivisione della conoscenza. Questa purtroppo è una lobby molto forte, è l'unico motivo. Pensa che ieri addirittura il rettore di Glasgow, che è un economista insomma molto, molto bravo e molto quotato, si chiama Anton Muscatelli, ha detto: guardate, ho cambiato idea, fino adesso ho detto che non serviva a niente la remissione della protezione dei brevetti, invece serve, è l'unica cosa che ci serve in questa fase, perché abbiamo fatto i conti e le capacità produttive ci sono inespresse, i soldi promessi non verranno mai assegnati. Quindi addirittura i più fieri sostenitori dell'economia di mercato ormai dicono che in questo caso specifico, ma anche appunto nei vari casi di frontiera che abbiamo in questa fase da affrontare, proteggere i brevetti serve soltanto ad aumentare i profitti di alcuni, ma non serve a risolvere i problemi.
E questo è quello che questo è quello che ha riconosciuto anche più volte, per esempio, Monti, che sicuramente è un liberista. Allora, negli ultimi 30 secondi, io ti faccio una domanda molto scomoda. Ma Speranza che fa? Possibile che da un punto di vista sanitario, per cui a un punto di vista non assuma nessun tipo di posizione? È un esporre tutti i cittadini e le cittadine italiane a dei rischi, come i cittadini di tutta Europa e di tutto il mondo, se arrivano nuove varianti. Possibile che al Ministero della Sanità questa questione non sposti nulla assolutamente?
Beh, negli anni il Ministero della Sanità è stato il peggior nemico di molte delle innovazioni che abbiamo fatto in questa direzione. Speranza purtroppo è stato anche convocato, ci abbiamo parlato nella cornice ufficiale del G20 come C20, quindi come società civile dei 20 paesi in teoria più industrializzati, più avanzati. In effetti la sua risposta è sempre quella appunto religiosa, quella preghierina che si ripete, ma no, perché dobbiamo proteggere la conoscenza, dobbiamo proteggere la nostra forza produttiva. Ti do un dato che dà Confindustria, che dice che nel momento in cui noi più proteggevamo i brevetti, la nostra, quindi nel 2020, la nostra industria farmaceutica ha perso il 7 circa per cento, 7,2 se non ricordo male, lo dà su scenari industriali. Quindi evidentemente noi non abbiamo alcun interesse offensivo che non sia un interesse religioso e di pochissime lobby per difendere questa cosa. D'altronde ricordiamo il vantarsi delle lenzuolate, delle liberalizzazioni del padre politico di Speranza, quindi ahimè è una genia abbastanza problematica dal punto di vista dell'innovazione, di una visione innovativa anche dell'economia. Speriamo, e la nostra speranza è che Speranza, almeno dal punto di vista riservato, voglia incontrare la società civile un giorno o l'altro, lo farà, gli abbiamo chiesto mille volte, vabbè, Non l'ha mai fatto, neanche in via riservata, e che cambi idea, ma io non ho speranza su Speranza.
Noi andremo avanti con la nostra campagna Nessun Profitto sulla Pandemia, diritto alla cura, continuiamo a raccogliere le firme noprofitonpandemic.eu/it e a fare tutte le pressioni possibili perché tutto il mondo guarda alle decisioni che dovrà prendere l'Unione Europea. Grazie moltissimo a Monica Di Sisto.
Grazie a tutti voi e ai due ascoltatori.
Grazie alla nostra ospite. E allora passiamo alle domande. L'abbiamo detto, c'è stata un'interruzione della nostra trasmissione per la campagna abbonamento, come facciamo sempre, saltano tutte le trasmissioni, ma sono continuate ad arrivare le domande, quindi abbiamo tante domande a cui dare risposta. Vittorio, cominciamo. La prima cosa che ci chiedono è: cosa ne pensi tu della terza dose al sesto mese di gravidanza?
Ma ci sono delle linee guida ufficiali e io penso che bisogna tener conto di queste linee guida e rivolgersi ovviamente allo specialista che ti segue. Le linee guida dicono che non dovrebbe esserci nessun problema, però io credo che dipende molto anche dalla situazione particolare di come una sta affrontando in quel momento la gravidanza, quindi suggerisco di rivolgersi allo specialista, non si agisce in automatico su questo.
Sono arrivate molte domande sulla terza dose, te ne leggo alcune. Allora, ho avuto la malattia a febbraio 2021, a giugno ho fatto una dose Pfizer, è corretto che a dicembre proceda col booster?
Beh, sono passati oltre 5 mesi e quindi direi di sì.
Che cosa ne pensi dell'idea di fare una valutazione degli anticorpi prima di sottoporsi alla terza dose?
Ma su questo ci sono opinioni diverse, la stragrande maggioranza degli specialisti sostiene che non è dirimente, perché comunque c'è anche un'altra immunità che funziona, che è l'immunità cellulare, quella dei linfociti T, quindi le informazioni che si possono avere sono limitanti. Se è scattato il tempo per fare la terza dose, io penso che comunque vada fatta la terza dose.
Prossimamente dovrò fare la terza dose, avendo fatto Pfizer, devo fidarmi di fare Moderna? Che cosa ne pensi?
No, ma se uno ha fatto Pfizer finora, è la cosa più probabile è che gli ridanno Pfizer. Il problema si pone per quelli che invece hanno fatto AstraZeneca e cui danno Pfizer oppure Moderna.
Un'altra domanda ci arriva da una persona che scrive: ho una figlia di quasi 13 anni, al momento non è ancora vaccinata anti-Covid-19 per scelta. Io e il padre lo siamo, l'altro figlio ha 8 anni. Vorrei sapere qual è la sua posizione, la tua di Vittorio, sulla vaccinazione anti-Covid ai ragazzi e alle ragazze sopra e sotto i 12 anni.
Ma sopra i 12 anni mi sembra che ci siano tutta una serie di dati che danno delle risposte sufficientemente fondate e stabili. E nello stesso tempo, sopra i 12 anni, la possibilità di avere il Green Pass è fondamentale per partecipare alla vita sociale, e questo conta anche quando parliamo della salute, perché la salute in una visione olistica è qualcosa che comprende tutti gli aspetti della nostra personalità. Sotto i 12 anni, come sapete, ci sono posizioni diverse, se ne è discusso molto. Noi dedicheremo uno spazio ampio a questo tema proprio settimana 21, venerdì prossimo. Ci sono indicazioni generali che spingono verso la vaccinazione dei bambini dai 5 ai 12 anni, ci sono altre persone, il professor Garattini, la direzione sanitaria dello Spallanzani, il professor Crisanti, e io tutto sommato condivido queste osservazioni che dicono: per ora di informazioni sulle vaccinazioni dei bambini ne abbiamo pochi, i tempi sono stati limitati, la corte, cioè il numero di bambini coinvolti, è limitato. Sarebbe forse bene attendere per avere ulteriori dati per potersi fare un'idea precisa, soprattutto perché parliamo di una popolazione che è difficilissimo che evolva verso una fase avanzata della malattia. Poi c'è il problema: ma si proteggono i bambini per proteggere allora gli adulti, che è più facile che evolvano? Allora la questione ripropone come priorità la questione di vaccinare soprattutto gli adulti, gli ultra sessantenni. Ce ne sono oltre 2 milioni non vaccinati, bisogna contattarli, non sono tutti Novax con i quali non si può discutere. Però, ripeto, do appuntamento settimana 21 che affronteremo in profondità questo tema.
Ci sono diversi ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno chiesto spiegazioni invece sulla pubblicità che si ripete in radio sull'herpes zoster.
Sì, ne abbiamo ricevute veramente tante di segnalazioni telefonate su questa. Allora, lo spot che voi sentite è uno spot che è sostenuto, a un certo punto si ascolta nel passaggio, dalla GSK, che è una delle aziende che produce questo vaccino rispetto all'herpes zoster di cui parla lo spot. Allora, questo è bene saperlo, perché poi c'è confusione altrimenti sulla vicenda della gratuità o meno. È gratuito per coloro che hanno 65 anni, cioè nell'età del 65esimo anno è gratuito. Poi è gratuito, se qualcuno non l'ha fatto quando aveva 65 anni, per situazioni di fragilità. Gli altri devono pagarlo. Ecco, quindi poi dopo ognuno fa la sua scelta e scende il suo medico, però abbiamo chiarito di che cosa si tratta, che era appunto uno spot.
Torneremo poi alle domande che ci arrivano, ma cambiamo argomento per adesso. Come le ascoltatrici e gli ascoltatori 37.2 sanno, è in discussione in queste settimane la modifica della legge regionale numero 23 che disciplina il funzionamento della sanità lombarda, che la giunta regionale continua a celebrare come un'eccellenza. Però nel frattempo a noi continuano ad arrivare segnalazioni invece di un servizio sanitario che non funziona, e allora abbiamo al telefono con noi, per farci raccontare la sua storia, il signor Francesco. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie di essere con noi. Allora, ci può riassumere brevemente cosa le è accaduto?
Sì, dunque io ho fatto una visita all'ospedale di Roma, una visita andrologica. Mi è stato prescritto dall'andrologo un eco color Doppler. E naturalmente ho provato a fare la prenotazione con il Servizio Sanitario Nazionale. La prenotazione, la prima che mi è stata proposta, è stata un anno dopo, novembre 2022, al medesimo ospedale di Ro. Questo perché? Perché ho scoperto poi che avrei potuto avere prenotazioni molto più recenti, anche 10 giorni, una settimana, anzi mi ero prenotato al Galeazzi, se non che nel foglio di conferma c'era scritto che quell'esame l'avrei potuto fare presso di loro soltanto se fosse stato prescritto dal loro urologo interno. La stessa cosa ho scoperto poi con l'ospedale San Paolo, San Carlo, Sacco, e dopodiché la regione Lombardia mi aveva messo, come dire, in attesa della chiamata di un ente convenzionato che mi ha chiamato dopo quasi una settimana alla casa di cura San Giovanni dicendomi che però loro non lo facevano. Allora la cosa bella è che io dico, ma se non lo fanno perché sono nella lista invece della regione Lombardia? Ma non, tra l'altro mi hanno fatto perdere quasi una settimana di tempo prima di dirmi che non lo facevano, ma lo fanno però se l'avessi fatto come utenza privata.
Ok, quindi il passaggio mi sembra molto chiaro. Gli viene richiesto, vediamo se ho capito bene, di fare un eco color Doppler. Questa richiesta è fatta da una struttura alla quale lei è arrivato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, cerca di farlo, di trovare, di fissare il primo possibile, però gli dicono no, non possiamo fissarlo perché lei deve rifare allora la visita specialistica qua nella nostra struttura, e questo porta via parecchio tempo. I tempi nel frattempo si prolungano, oltretutto lei va a vedere sul sito della regione, fissa degli appuntamenti, deve essere richiamato per avere la conferma, e questi la richiamano e gli dicono no, noi questo servizio, questo esame non lo facciamo, se vuole però è possibile farlo privatamente. Ho compreso bene?
Sì, sì, esattamente. Morale, alla fine di tutta questa prima manche, diciamo, mi prenoto comunque per Ro tra un anno, novembre 2022. Però a questo punto ho scritto a voi, ho scritto al difensore civico, avevo scritto anche alla SST Rodense. Dopodiché voi mi avete risposto, mi avete detto di scrivere sia il difensore civico con tanto di modulo di richiesta di intervento, ma per conoscenza alla SST Rodense. Quindi ho rifatto praticamente, perché io ho scritto 2 mail separate. Ho fatto la mail al difensore civico e per conoscenza della SST Rodense, la SST Rodense a questo punto mi ha chiamato e prima mi ha proposto maggio, dopodiché addirittura il 26 aprile.
Ho capito.
Diciamo, ecco, invece mi ha chiamato la regione.
Sì, proviamo a stringere un po' perché abbiamo tempi veloci.
Sì, sì, mi scuso. La regione praticamente, ma dopodiché io naturalmente avevo provato a contattare non solo Milano, provincia
di Milano.
Va bene,
cosa ne hanno proposto?
Mi hanno proposto Varese, Legnano, questo ieri, quindi non ho ancora sentiti, Emerate, cioè gli ospedali chiamare direttamente, e Brescia anche, chiamando direttamente gli ospedali.
Va bene, noi la ringraziamo moltissimo per questa testimonianza.
No, grazie a voi.
Perché dimostra come, al di là di tante parole, di tanta pubblicità costruita attorno alla situazione della sanità in Lombardia, la situazione è ancora completamente bloccata per poter fissare visite, esami diagnostici, si deve aspettare settimane, poi mesi, qualche volta, come avete sentito, addirittura un anno. Nel frattempo la regione ha approvato una nuova riorganizzazione del servizio sanitario regionale che dà ancora più spazio al privato. Però questo è poi quello che accade, ma questa è una delle tante segnalazioni. Una persona ci dice: per prenotare una colonoscopia mi hanno proposto giugno 2022. Voi capite che in questo modo uno non può curarsi e se appena ha una disponibilità economica va verso il privato. Noi continueremo a denunciare queste situazioni e continueremo a chiedere ai dirigenti della Regione Lombardia di venire in trasmissione a spiegare il perché la situazione è in questi termini.
E allora cambiamo argomento e torniamo a parlare di caregiver e di un progetto di legge che potrebbe finalmente cambiare la loro situazione. Andiamo ad ascoltare l'intervista fatta dalla nostra Cora Aranci alla senatrice Simona Nucerino.
Buongiorno, siamo con la senatrice Simona Nunzia Nucerino del Movimento 5 Stelle. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è la prima firmataria di un disegno di legge sui caregiver familiari, un disegno di legge che vuole sostanzialmente ampliare i diritti di queste figure attraverso dei riconoscimenti e delle forme di sostegno. Come prima domanda le chiederei di definire chi è il caregiver familiare e come mai l'idea di ampliare i suoi diritti.
Allora, il caregiver familiare è quella persona che si occupa in maniera continuativa di un familiare disabile, quindi come da una legge che era già stata approvata nel 2017, è quella persona che spessissimo smette anche di lavorare, quindi quasi sempre sono le donne, perché si devono occupare ovviamente in toto dell'accudimento di un figlio disabile. E quindi sono persone che fino ad oggi sono state ai più praticamente invisibili, nel senso che sono persone che fanno tantissimo, ma che a cui lo Stato però non ha mai dato visibilità, e quindi credo che sia invece arrivato il momento di far vedere che queste persone sono delle figure intanto importanti anche per lo Stato, se vogliamo, perché comunque fanno risparmiare, se proprio parliamo in maniera basica, mettiamola così, anche dei soldi allo Stato, e comunque sono delle figure estremamente importanti per il disabile stesso.
Quindi stiamo parlando di persone con disabilità o persone non autosufficienti?
Allora, parliamo di persone con disabilità, con legge 104,3, quindi il caregiver familiare è quella persona che si occupa di persone disabili con legge 104,3, quindi una disabilità grave, quindi non autosufficiente.
Dunque questo appunto disegno di legge prevede diverse forme di riconoscimento e di sostegno.
Questo disegno di legge allo stato attuale ha delle caratteristiche che sono quelle appunto di aiuto anche psicologico, di sostegno alla persona caregiver, però stiamo facendo degli emendamenti dove stiamo valutando l'inserimento anche di aiuti economici, perché comunque le famiglie che hanno all'interno delle persone disabili, a parità di stipendio, diciamo così, di una famiglia normodotata, ha molte più spese. E quindi credo che sia giusto che lo Stato intervenga con un aiuto verso queste persone. Quindi stiamo facendo degli emendamenti rivolti anche a un aiuto economico che attualmente all'interno del disegno non ci sono.
Noi a 37.2 ne abbiamo già parlato diverse volte di non autosufficienza e più volte abbiamo rimarcato come in Italia vi sia la tendenza a scaricare sulle famiglie la cura delle persone con disabilità. Invece abbiamo auspicato il finanziamento, il potenziamento dei servizi. Voi non credete che sia necessario anche intervenire finanziando i servizi di cura?
Assolutamente sì, e infatti il disegno di legge prevede anche questo, anche nella parte emendativa. Il problema però nasce nel momento in cui, insomma, parliamoci chiaro, ci sono regioni in Italia dove i LEP e i LEA non funzionano esattamente allo stesso modo, e la mia paura è quella che però, insomma, rimandando tutto alle regioni, anche su un discorso di assistenza, si finisca poi per creare due tipologie di caregiver, quindi caregiver che ha degli aiuti e caregiver che aiuti non ne ha.
A che punto è il disegno di legge? Ci sono buone probabilità che venga approvato?
Allora, il disegno di legge devo dire che è a buon punto. Quest'estate abbiamo fatto un gruppo di lavoro tra Camera e Senato e i vari ministeri interessati per arrivare appunto a definire il costo del disegno di legge e gli emendamenti. Allora, è stato detto che venivano messi dei soldi in legge di bilancio. Il ministro Orlando, che è il ministero di riferimento, perché parla appunto della parte di previdenza sociale, ha detto che il caregiver è entrato nell'agenda politica, per cui io mi aspetto veramente, adesso cercherò di capire anche appena sarà possibile, che realmente sono stati inseriti appunto i soldi per coprire i disegni in legge di bilancio, quindi se questo dovesse essere direi che non voglio dare false illusioni, però insomma siamo sicuramente a buon punto, quindi mi auguro che entro la fine della legislatura il disegno venga veramente portato a termine. Tutto il processo è stato portato avanti, adesso bisogna solo mettere i soldi e in legge di bilancio è stato promesso che questo veniva fatto.
Grazie alla nostra Cora Aranci per questa intervista e andiamo avanti con le domande che ci state mandando, perché sono tante, insomma ci sembra importante rispondere. Allora Vittorio, partiamo, ci sono diverse domande che forse possiamo anche accorpare sulla terza dose e su Pfizer e Moderna. Ti leggo quella di Monica. Anche se
Elena, aspetta un attimo solo.
Sì?
Prima di passare a quello,
sì?
Vorrei dire due cose. La prima è che abbiamo scelto di dare questo spazio alla vicenda dei caregiver perché speriamo proprio che quella legge possa andare in porto e perché oggi è la giornata mondiale della disabilità, ma non si può parlare di questo solo in quel caso, noi lo facciamo da sempre e faremo di tutto per aiutare, per spingere il percorso di questa iniziativa legislativa. Seconda questione, anticipo io una domanda che è arrivata, che chiedono: ma quando non si riesce assolutamente a fissare una visita, un esame diagnostico che è stato prescritto da tempo, cosa possiamo fare? Allora, prendete una penna e un foglio oppure riascoltate poi il podcast. Il decreto legge 124 del 1998, articolo 3,13, che è ancora in vigore, stabilisce che qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività professionale intramuraria, per capirci l'intramenia, cioè l'attività privata svolta da medici pubblici dentro le strutture pubbliche, e a questo punto l'unica cosa che paga il cittadino è il ticket, come se fosse col Servizio Sanitario Nazionale. Allora, potete mandare delle lettere al direttore sanitario, ai direttori generali, potete coinvolgere ovviamente il garante facendo riferimento a questo decreto legge 124-1998. E la questione è molto semplice: non siete in grado di garantire la visita o l'esame entro i tempi stabiliti da leggi e da regolamenti, ci dovete far visitare o eseguire l'esame attraverso l'intramenia, cioè l'attività privata di medici pubblici in strutture pubbliche, e noi paghiamo solo il ticket. Sul sito di Medicina Democratica potete recuperare anche proprio il facsimile del foglio da mandare. Scusa l'interruzione, ma è un'informazione fondamentale, continua ad arrivare richieste in questa direzione.
Certo, certo, assolutamente. Allora, adesso invece passiamo alle domande. Ti leggo la domanda di Monica. Anche se si è fatto Pfizer, ti può capitare Moderna, nello specifico metà dose. Io ho fatto due dosi di Pfizer, ma l'altro ieri a Commu ho fatto la terza con Moderna.
Sì, le diverse ricerche scientifiche comunque dicono che non c'è un problema in questo passaggio da un vaccino all'altro. Sono stati fatti diversi studi e non risultano problemi.
Ci scrive Elisa: mio nipote ha 7 anni e ha fatto il Covid. Come si dovrà procedere con il vaccino?
Se lui ha fatto il Covid, in questo momento dovrebbe aver sviluppato delle difese immunitarie molto molto forti, più forti di quelle del vaccino, per cui se l'ha appena fatto per ora non deve far nulla. E poi ci sarà la discussione appunto intorno alla questione della vaccinazione per quanto riguarda i minori. Ripeto, ci sono scelte diverse, In Italia si spinge molto per questa vaccinazione a tutti, in Francia hanno deciso che per ora, in attesa di altri dati, vaccineranno solo i bambini fragili o i bambini che vivono in contesto dove i genitori non hanno potuto per motivi clinici vaccinarsi, in questo caso per proteggere i genitori. Ripeto, ne parleremo poi settimana ventura.
Ci scrive Renato: mi hanno vaccinato con AstraZeneca a Vizzolo dopo 3 mesi dall'impianto di 3 stent al cuore. Forse dovevano smaltire quel vaccino, dice. Che cosa faranno come terza dose?
No, la terza dose non dovrebbe essere più AstraZeneca, dovrebbe essere o Pfizer o Moderna.
E Gino invece ci scrive: buongiorno, mio genero ha la sindrome di Handel e nei centri vaccinali dove si è rivolto non lo vogliono vaccinare perché vogliono l'autorizzazione del suo neurologo, però non vogliono dargli l'esenzione. Cosa dobbiamo fare?
Purtroppo ci sono diversi casi per patologie diverse di questo tipo. Allora, è lo specialista che ha il diritto e il dovere di assumersi la responsabilità e di dire se di fronte a una determinata malattia ci sono delle controindicazioni per la vaccinazione. Poi il medico di famiglia, sulla base del documento dello specialista, attiva eventualmente, se è il caso, l'esenzione. Bisogna insistere con lo specialista, è lui che deve pronunciarsi.
Fabio ci chiede invece a una persona che ha fatto le prime 2 dosi con Pfizer e la terza invece metà dose con Moderna, ci chiede se la protezione avrà la medesima durata.
Ad oggi non esistono documenti che affermino che la durata delle difese immunitarie siano differenti.
La domanda di Anna Maria: buongiorno, vorrei sapere che intervallo di tempo corre tra l'anti-influenzale e la terza dose anti-Covid nel caso non siano state fatte contemporaneamente. Ho ricevuto notizie più disparate, da 3-4 giorni a una settimana a 15 giorni. Ho fatto l'anti-influenzale il 1 dicembre e avrei la terza dose il 12 dicembre. Mio figlio ha fatto l'anti-influenzale il 1 dicembre e avrebbe la terza dose l'8 dicembre.
Ma inizialmente era stata stabilita di tentare di rispettare una distanza di 14 giorni tra l'uno e l'altro. Poi si è arrivati a dire che potevano anche essere fatti insieme e non mi risulta che ci siano state delle complicazioni. Ecco, posso dire che all'inizio l'indicazione era di avere 14 giorni di distanza, ecco.
Emanuele: mio padre ha fatto il vaccino sperimentale Reiter al Sacco di Milano. Ora gli hanno detto di inserirsi nel ciclo vaccinale tradizionale con Pfizer, ma negli hub vaccinali nessuno lo vaccina. Cosa dobbiamo fare?
Sì, questa è veramente una cosa assurda. Una persona ha partecipato a un percorso sperimentale e poi trova difficoltà a essersi vaccinata. Dovete assolutamente scrivere al difensore civico, mettere per conoscenza la SST. E io credo che debba intervenire il difensore civico, altrimenti questa situazione non si sblocca e non è individuale.
Per chi ha una malattia rara, cosa si deve fare se non si hanno indicazioni dai medici e non ci sono test su persone con la stessa malattia né si può avere l'esenzione dal Green Pass?
Purtroppo devo rispondere a quanto ho detto prima. È lo specialista che ti sta seguendo sulla malattia rara che deve assumere una decisione e poi questa verrà ratificata dal medico di medicina generale. È certo che ogni decisione comporta delle scelte e il medico avrà i suoi punti di domanda, ma lo deve prendere lo specialista, non è che si può lasciare la scelta al singolo cittadino che non è competente come un medico su questo.
Qualcuno ci scrive invece: ho sentito che chi ha fatto il vaccino AstraZeneca per il terzo richiamo potrebbe avere dei problemi, ci chiede lui di che tipo.
No, non mi risulta questa situazione se non gli effetti collaterali che possono avere tutti. Non mi risulta che ci siano effetti particolari in una situazione di questo tipo.
Mancano 10 minuti alla fine della trasmissione e allora andiamo avanti, poi magari ci rimarrà un minuto ancora per una domanda, ma andiamo avanti. Vittorio, se sei d'accordo, con la nostra, un'altra nuova puntata sulla nostra, della nostra inchiesta sulla cura di genere a cura di Cora Aranci.
Cura di genere. Viaggio nella medicina che discrimina. Sembra che le donne si ammalino di più degli uomini. È quello che emerge da studi recenti condotti a livello europeo, che hanno messo in luce quanto i fattori sociali e culturali possono incidere sulla salute di donne e di uomini e con quali differenze. Nella puntata di oggi cercheremo di capirne di più grazie alla nostra ospite Claudia Bruno, a cui do il benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Claudia Bruno è autrice, giornalista culturale, redattrice editoriale di In Genere, una rivista online che si occupa di questioni economiche e sociali analizzate in prospettiva di genere. Su questa rivista Claudia Bruno ha scritto un articolo dal titolo «Perché le donne si ammalano di più?». Un articolo che ci porta su un terreno che in questa rubrica non abbiamo ancora esplorato, quello relativo a come le condizioni socio-economiche e psicosociali impattano sulla salute.
Sono aumentati negli ultimi anni gli studi che mostrano come il concetto di salute stesso delle persone dipenda non soltanto da fattori genetici e ambientali, ma anche e soprattutto da fattori sociali, economici e culturali. Basti pensare a tutta la serie di ricerche che negli ultimi 10 anni sono uscite sulle correlazioni tra integrazione sociale delle persone e loro salute sia fisica che mentale. In questo senso diciamo che la medicina di genere già negli anni 90 era nata come un filone di quella che viene considerata la medicina personalizzata, che quindi cerca di affinare la diagnosi sulle differenze in primo luogo genetiche tra le persone e quindi in questo caso sessuali, cioè legate al sesso, e poi nel corso degli anni si è trovata di fronte a una sempre maggiore complicazione diciamo, del concetto di malattie e di salute, vedendo come non era soltanto legato nel caso delle differenze tra uomini e donne a differenze genetiche legate al sesso, quindi alle differenze anche di funzionamento dei sistemi immunitario e ormonale di donne e uomini, ma come nella definizione stessa delle malattie che coinvolgono le persone ci siano poi tutta una serie, e quindi gli uomini e le donne, tutta una serie di fattori che hanno molto, moltissimo a che fare con la loro condizione sociale e economica e quindi con la stessa cultura che noi abbiamo dei concetti di maschilità e femminilità. Per cui mi sembra importantissimo che questo fatto che ognuno di noi ha sperimentato in più di un modo nella sua esperienza e nel suo vissuto adesso arrivi ad essere segnalato all'interno di studi come questo che citavo nell'articolo che è uscito a gennaio a cura di 3 ricercatrici ed esperte di salute pubblica del Regno Unito, e come uno studio che è stato pubblicato invece a fine ottobre sempre di quest'anno dall'Istituto Europeo per la Gender Equality, che esce ogni anno, è il Gender Equality Index, e che quest'anno ha dedicato proprio il focus tematico alla salute e alle disuguaglianze.
Proprio quindi in quest'ottica quello che emerge è che appunto le donne, proprio per come vivono, per quello che è il loro ruolo sociale, sono portate ad ammalarsi di più. Cioè i fattori di genere non sono gli unici fattori che contribuiscono a spiegare questo fenomeno, però sembra che ne occupino una parte importante, così?
Sì, e forse potremmo meglio dire che le donne e gli uomini si ammalano diversamente, perché insieme a tutta quella serie di fattori sociali, economici, entrano anche diciamo, in questa determinazione delle malattie tutta una serie di comportamenti e di condotte che hanno a che fare con il benessere e la salute delle persone. Gli uomini e le donne su larga scala incarnano delle condotte differenti, quindi cioè, basti pensare appunto al fatto che le donne si ammalano di più di malattie croniche e debilitanti, e quindi quei 5 anni in più di scarto sulla mortalità li vivono male, sono anche quelle che hanno più probabilità di trovarsi in condizioni di povertà, e questo è connesso, in particolare lo studio dell'AIDS che è uscito ad ottobre rintraccia proprio una connessione tra povertà e condizioni peggiori di salute mentale delle donne. Noi sappiamo che le donne hanno più probabilità di essere genitori soli, quindi madri che si trovano a prendersi cura di figli senza un partner, e sappiamo che hanno più probabilità di essere precarie quando sono occupate, e questo ha sempre delle implicazioni che sono state messe in evidenza in questi rapporti con peggiori condizioni di salute mentale, e sappiamo anche che negli ultimi anni della loro vita hanno più probabilità di essere delle anziane povere, che quindi hanno meno accesso a tutta una serie di cure di assistenza, e in termini proprio di malattie vanno più incontro a demenza, quindi a tutte le malattie neurologiche che hanno a che fare con la demenza, e anche a una limitazione della mobilità, quindi tutte le malattie croniche invalidanti che hanno a che fare con le malattie reumatiche e che sono importanti perché nel momento in cui una persona non può più camminare diventa non autonoma. Ma allo stesso tempo questo non significa che gli uomini stiano meglio. Infatti gli uomini hanno un primato in età adulta per mortalità, per suicidi e per morti legate a condotte autolesioniste e sono quelli che più consumano alcol e droghe di vario tipo, quindi che più di frequente finiscono, diciamo, nella spirale delle dipendenze. Mentre le donne hanno il doppio delle probabilità di soffrire di ansia e depressione, pensiamo che su 10 anni una donna perde un anno a causa di questo, mentre un uomo ne perde uno ogni 20. Quindi, però allo stesso tempo, come dicevo, è anche una questione legata non solo ai comportamenti, chiamiamoli così, di condotta, quindi sappiamo che gli uomini mangiano peggio, che bevono di più, che fumano di più, che si drogano di più, e che le donne invece mangiano meglio e che meno di frequente sono dipendenti da sostanze di questo tipo. Ma c'è anche una cultura della salute che sembra essere diversa tra uomini e donne, e che vuol dire che una donna più spesso riconosce o addirittura teme che ci sia qualcosa che non vada e quindi si rivolge molto più spesso al sistema sanitario nazionale per problemi, per esempio, di salute mentale di quanto non lo faccia un uomo in media. Quindi le donne sono le principali utenti di psicoterapie, sono quelle che più spesso vengono inviate negli studi degli psichiatri, sono le prime consumatrici di farmaci e di psicofarmaci. Molto raramente un uomo decide non solo di farsi aiutare, ma proprio di riconoscere, di soffrire di una serie di disturbi, perché, voglio dire, il tasso così alto di suicidi e di dipendenze è la conseguenza sicuramente di un malessere, che però non viene detto, non viene riconosciuto, e quindi in questo sicuramente ci sono degli stereotipi che riguardano anche le concezioni che noi abbiamo di maschile e femminile.
Ci dobbiamo fermare qui per motivi di spazio, quindi ringraziamo molto Claudia Bruno per la sua disponibilità.
Grazie a voi dell'invito.
E la ringrazio anche per la competenza e la precisione con cui ci ha aiutati ad allargare lo sguardo sul peso che i determinanti di genere e gli stereotipi finiscono per avere anche sulla salute di donne e uomini. Grazie per la vostra attenzione, ci ritroveremo settimana prossima per un'altra puntata di Cura di Genere.
Grazie alla nostra Cora Aranci per la sua bellissima rubrica. E allora ancora le ultime davvero 3 domande per questa puntata. Qual è il tempo minimo tra la seconda e la terza dose?
In Italia il tempo minimo è 5 mesi. È una valutazione che tiene conto sia degli aspetti logistici sia dell'ipotesi dei tempi di diminuzione delle difese immunitarie. Quindi in Italia è 5 mesi.
Buongiorno, devo fare la terza dose alla zia ultracentenaria a domicilio. Come devo fare?
Va richiesta all'ATS e poi dovete per forza scrivere al difensore civico. Purtroppo ci arrivano diverse segnalazioni di persone che hanno bisogno della vaccinazione a domicilio, scrivono e non ottengono nessun risultato dopo settimane. Quindi scrivete al difensore civico e lui interviene.
Buongiorno, una mia amica di Alzano Lombardo ha fatto il Covid durante la prima tragica ondata e da allora ha gli anticorpi sempre altissimi, quindi sarebbe pericoloso per la sua salute fare la vaccinazione. Purtroppo dal 15 dicembre, non avendo il Green Pass, non potrà più insegnare a scuola. Come può fare?
Allora, ripeto che gli anticorpi non sono ritenuti un indicatore per decidere se fare o non fare la vaccinazione. Almeno questo è quello che viene stabilito in modo ufficiale. E quindi credo che questa persona non possa altro che fare la vaccinazione, altrimenti non vedo vie d'uscita. Poi vorrei ripetere, per tranquillizzare tutti, che se avete fatto prima una vaccinazione e poi il terzo richiamo ve lo fanno con un'altra vaccinazione, le ricerche scientifiche realizzatesi finora vi dicono che da questo punto di vista non c'è problema. Lo dico perché sono decine le domande che abbiamo ricevuto esattamente sempre sullo stesso argomento.
37.2 torna venerdì prossimo, sempre alle 10.35. Un ringraziamento a Cora Aranci in redazione, un saluto da Elena Mordiglia e un saluto a Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
Arrivederci a tutti e a tutte.